professori. E ringrazio il pubblico numeroso di essere presente. Grazie. E buon anno a tutti, perché è la prima volta per tutti che ci vediamo che come consiglieri. Chiedo al segretario di procedere con l'appello, grazie.
Pesani presente, De Santi presente, Tamasconi è assente giustificata, Furlani presente, Brusco presente, Aldino Tebaldi presente, Scaravelli assente giustificata, Gaspari presente, Castagna presente, Antolini presente, Compri presente, Perissinotto presente, Grandi presente, Bragion presente, Ottolini sì, Tofalini sì, Alloro sì, quindi mancano solo due persone.
Benissimo, gli scrutatori, nominiamo Compri e Antolini e Ottolini, bene. Non ci sono comunicazioni da parte del sindaco? Nessuna, quindi passiamo al primo punto che è la lettura dei verbali delle sedute precedente.
Allora, la prima era lettura e seduta del verbali della seduta precedente, che era quella del 12 dicembre. Poi la 86, che è lettura della seduta dei verbali del 5 novembre e del 26 novembre, svolgimento, interrogazioni, interpellanze e mozioni. L'approvazione definitiva del piano degli interventi numero 2, adeguato alle osservazioni accolte, che è stata rinviata. Poi Mazzi e Menegolli contro Comune di San Martino Buonalbergo, sentenza del TAR numero 2686 del 2010, riconoscimento del debito fuori bilancio. Liquidazione dell'Union Valli, presa d'atto della redazione finale del liquidatore.
Bene, passiamo al punto numero 2, svolgimento, interrogazioni, interpellanze e mozioni. È pervenuta una interpellanza del consigliere Bragion. E il consigliere Bragione è stata anche ovviamente accettata anche l'integrazione che aveva fatto come specifica. Prego.
Ma rispettava il regolamento oppure no? E questa è la domanda.
Non modificava più di tanto la risposta, quindi okay. Non c'era problema.
No, perché era nel preambolo, infatti. Allora. Quindi leggo con la modifica. Interpellanza sul progetto di discarica con bonifica di Progeco Ambiente in località Cavecchia del Comune di San Martino Buonalbergo, stato di fatto delle operazioni di bonifica previste in sito. Considerato che nell'anno 1997, al fine di porre rimedio ad un deposito abusivo di rifiuti industriali pericolosi in località Cavecchia, fu approvato un progetto di bonifica del sito con apporto di rifiuti al solo scopo di consentire la bonifica del sito stesso e nel contempo garantire il ristoro dei costi di intervento affrontati dal proponente, in conseguenza è stato allestito un impianto di discarica approvato con vari provvedimenti della Regione Veneto, ultimo dei quali il progetto di cui alla DGRV numero 3492 del 30 dicembre 2010. Considerato che il progetto originario prevedeva la messa in sicurezza del deposito di rifiuti nell'otto zero mediante una sorta di tomba costituita da una serie di setti argillosi impermeabili e la successiva ricopertura con l'apporto di rifiuti esterni per una quantità totale di circa 200.000 metri cubi. Considerato tuttavia che tale progetto si è rivelato sbagliato e che in seguito per la mancata o incompleta tenuta dello strato argilloso di fondo, che a posteriori si è rilevata responsabile della fuoriuscita di inquinanti, ha richiesto la totale rimozione e conseguente riposizionamento dei rifiuti vecchi e nuovi. Visto che, anche a motivo dei maggiori costi intervenuti per la messa in sicurezza dei rifiuti, la potenzialità della discarica allestita allo scopo è stata successivamente ampliata più volte, in particolare nell'anno 2004-2005 ha raggiunto la potenzialità di circa 685.000 metri cubi con necessità anche di nuovi scavi per creare volumi di discarica. Preso atto che il settore sud-occidentale sottostante ad uno dei nuovi lotti allestiti con l'ampliamento del 2005, il lotto numero 5, si apprende a essere sorgente di contaminazione a monte del lotto, e cito l'intero periodo che si legge nell'allegato A della DGR 3492 del 30 dicembre 2010, punto 2.3.3.3, stato di progetto, pagina 20, in cui si fa riferimento alla relazione del professor Di Molfetta, secondo cui la sorgente di contaminazione a monte dell'otto zero è attribuibile alla presenza di rifiuti nel settore sud-occidentale dell'otto cinque e la sorgente di contaminazione a valle della discarica esistente è individuata nell'area posta tra i piezometri P5 e P07-09. Al fine di bonificare definitivamente il sito, come suggerito dal professor Di Molfetta, il progetto prevede l'asportazione del rifiuto sottostante il settore sud-occidentale del lotto 5 e l'asportazione del materiale presente in corrispondenza dell'area posta tra i piezometri P5 e P07-09, i nuovi bacini 13 e 15. Considerato che il costo di tali operazioni costituiscono alcuni dei motivi che hanno determinato l'ampliamento del 2010, portando il volume della discarica a più di 1,5 milioni di metri cubi. Considerato che in data 10 maggio 2013 la provincia di Verona, settore ambiente, servizio gestione rifiuti, unità operativa di scariche e bonifiche, con una comunicazione acquisita dal comune con protocollo numero 10472, ha rilevato che la ditta per il calcolo delle fideiussioni non ha tenuto conto delle voci del piano finanziario approvato con DGRV 3492-2010 relativa ai costi di bonifica e ritenendo, virgolettato, che la ditta debba garantire anche i lavori di bonifica che con l'approvazione regionale dell'intervento sono state considerate necessarie. Considerata la nota della provincia di Verona Ambiente, Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti, Unità Operativa di Scarica e Bonifica, in data 20 giugno 2013, acquisita in comune con protocollo 13865 del 22 giugno 2013, in cui si prende atto di quanto stabilito dalla Regione Veneto nella relazione di calcolo degli importi delle fideiussioni e assicurazioni, acquisito in comune con protocollo 11610 del 28 maggio 2013, la ditta dovrà prestare una polizza specifica, secondo lo schema predisposto dalla provincia di Verona per gli interventi di bonifica, a garanzia del completamento degli interventi di bonifica di importo pari al 20% del costo totale dell'intervento. Considerato che in data 25 marzo 2013, protocollo comune 6902 del 26 marzo 2013, Progeco Ambiente comunicava a Regione, Provincia, Comune e ARPAV che la bonifica dei lotti 13 e 15 non avrebbe contemplato il collaudo analitico del fondo scavo, ma unicamente un controllo topografico batimetrico. La ditta ritiene infatti che l'avvenuta bonifica di 50 cm di terreno al di sotto del minimo piezometrico, suolo saturo, possa essere verificata attraverso un monitoraggio previsto presso la rete piezometrica di valle idrogeologico appositamente installata. Visto che da diverse comunicazioni risulta che Progeco Ambiente, a partire dal mese di luglio 2013, ha provveduto ad effettuare visite di collaudo per il collaudo di fondo scavo nei bacini 13 e 15, eseguendole secondo quanto previsto dal progetto autorizzato e così come precisato nella comunicazione del 25 marzo 2013, come si legge nella comunicazione della stessa ditta acquisita al protocollo del Comune del 18 luglio 2013, numero 15765. Visto che in data 19 agosto 2013, con protocollo comune 17894, la provincia di Verona, settore gestione rifiuti in unità operativa di scariche e bonifiche, rimane in attesa di chiarimenti regionali in merito al collaudo di fondo scavo dei bacini 13 e 15, considerato che, come risulta da convocazione del 31 ottobre 2013, acquisita dal comune con protocollo 23920 del 31-10-2013, in data 6 novembre 2013, la Regione ha posto all'ordine del giorno della riunione della Commissione regionale VIA il punto richiesta di chiarimenti e precisazioni riguardante gli aspetti esecutivi della bonifica in corrispondenza dei bacini 13 e 15 del lotto 5 autorizzato con DGR 3492-2010 discussione. Si pongono all'attenzione dell'amministrazione comunale i seguenti quesiti. Numero 1. Qual è ad oggi l'ammontare dei costi di bonifica e a quanto ammonta l'importo della polizza fideiussoria prestata da Progeco per garantire che le operazioni di bonifica vengano effettivamente concluse come da progetto? Punto numero 2. Quali sono le decisioni emerse dalla riunione della Commissione VIA tenutasi in data 6 novembre 2013 e quali atti sono stati adottati in conseguenza dai competenti uffici regionali? Punto 3. Se il Comune di San Martino Bonalbergo ha partecipato alla seduta della Commissione regionale VIA di cui sopra e in caso affermativo qual è stata la posizione espressa circa il problema posto all'ordine del giorno? Punto 4. Cosa si intende per collaudo del fondo scavo con controllo topografico batimetrico e quali garanzie fornisce rispetto ai valori analitici da rispettare nelle acque di falda? In questo caso, inoltre, si chiede se l'amministrazione comunale ritiene esaustivo tale tipo di collaudo o intende intervenire opportunamente presso la Regione affinché, prima della conclusione delle operazioni di bonifica, introduca nell'autorizzazione di Progeco l'obbligo di collaudare la bonifica del lotto 5 dei bacini 13-15 solo dopo aver effettuato opportune verifiche analitiche del fondo scavo, in modo da escludere qualsiasi possibilità che ulteriori rifiuti rimangano in sito, come già accaduto per i lotti 0 e 5, e vadano a contaminare la falda. E punto 5, se la scelta di tale tipo di collaudo assicura la certezza dell'avvenuta bonifica del sottofondo dell'8.5 dei bacini 13 e 15, il cui costo è stato conteggiato come onere economico da sostenere a cura di Progeco e che, per questo motivo, era stato riconosciuto l'ultimo ampliamento della discarica approvato con la DGR 3492. Punto 6. Qual è attualmente l'andamento dei parametri inquinanti monitorati nelle acque di falda e quali considerazioni sono possibili fare rispetto ai valori ante approvazione che hanno consigliato di continuare le operazioni di bonifica dell'8.5 e dei bacini 13 e 15 con ampliamento della discarica a 1.536.077 metri cubi. Punto 7. Nel caso le analisi dei pozzi di monitoraggio mettano invece in evidenza ulteriori superamenti dei limiti, la bonifica si considererà comunque conclusa oppure saranno necessari altri interventi? In questo caso si chiede a carico di quale soggetto, pubblico o privato, saranno posti gli eventuali ulteriori oneri economici da sostenere nel caso di ulteriori superamenti dei limiti nelle acque di falda, anche dopo l'esaurimento del volume di discarica? Punto 8. Se il criterio per giudicare conclusa la bonifica adottato dal progetto approvato a Progeco per la bonifica di Cavecchia è conforme alla vigente normativa sulle bonifiche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, Codice dell'Ambiente. Punto 9. In merito al collaudo dei lotti 13 e 15, contaminati da tetracloretilene, quali certezze di avvenuta bonifica avrà l'amministrazione comunale, considerato che anche il pozzo a monte della discarica in passato denotava costantemente il superamento dei limiti in falda? A questo proposito risulterebbe importante conoscere i valori attuali del pozzo suddetto. In generale, concludo, quali certezze ci sono che a completamento dei volumi di discarica previsti dall'ultimo progetto di ampliamento approvato dalla Regione, più di 1,5 milioni di metri cubi di rifiuti, corrisponda anche alla bonifica della falda? Ecco, mi rendo conto che è un po' articolata, e per questo l'ho presentata un mese fa, e proprio perché ci fosse la possibilità da parte degli uffici di approfondire e dare una risposta più esauriente possibile. E ho cercato di, sì, diciamo che le domande che mi sono fatto sono molte, leggendo un po' gli incartamenti, e ho provato a riassumere in questi 9 punti, e adesso chiedo al Presidente, non so, le modalità di risposta, se vengono fatte una alla volta oppure tutti insieme.
Credo semplicità, dottor Camponogara, rispondiamo una alla volta.
Mi troverai meglio così, insomma.
Sì, anche per dare un po' anche di informazione corretta a tutti, insomma, se è possibile. Prego, dottore.
Ho preparato una risposta scritta ai vari punti, quindi per me è indifferente, insomma, facciamo uno alla volta. Al punto 1. Il piano finanziario del progetto di bonifica, approvato con DGR 3492 del 30 dicembre 2010, riporta alla voce costi di bonifica 5.321.570 euro. La Regione, con nota protocollo 225933 del 28 maggio 2013, aveva stabilito che la ditta dovesse presentare a favore della provincia un'autonoma e distinta polizza fideiussoria relativa ai soli costi di bonifica, sopra riportati, pari al 20% di tali costi. La ditta ha provveduto all'inoltro di polizza assicurativa secondo la cifra stabilita. La provincia sta provvedendo agli accertamenti del caso di natura amministrativa. Procedo con i punti 2 e 3, che sono ok. Il Comune di San Martino ha partecipato, nelle persone dell'assessore Gaspari, delegato dal sindaco, e il sottoscritto, alla commissione VIA tenutasi il 6 novembre scorso. Nella seduta è stato deciso quanto segue: di prendere atto, facendolo proprio, del parere numero 446 espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 6 novembre 2013, allegato A, ai fini della rettifica di alcuni contenuti e prescrizioni del parere numero 277 del 20 gennaio 2010, allegato alla DGR 3492-2010, di autorizzazione del progetto di ampliamento della discarica sita in località Cavecchia, in Comune di San Martino Buonalbergo, e di completamento degli interventi di bonifica dell'area presentata dalla ditta Progeco Ambiente S.p.A. Nella fattispecie, la Commissione regionale VIA, per gli aspetti connessi al progetto di bonifica, aveva impartito alcune specifiche prescrizioni, tra queste la seguente: approfondire lo scavo di bonifica dei bacini 13-15 fino a meno 80 cm dal minimo di falda individuato nei pressi di tali bacini, attorno ai 35 metri sul livello del mare. Lo scavo di bonifica dovrà quindi spingersi fino a 34,7 metri sul livello del mare. Con nota del 25 marzo 2013, Progeco Ambiente comunicava di avere evidenziato un'inesattezza a pagina 53 del parere 277 del 20 gennaio 2010, espresso dalla Commissione regionale VIA, riguardante le modalità di collaudo del fondo scavo a completamento delle operazioni di bonifica dei bacini 13 e 15. Nel dettaglio del parere è riportato che le fasi di bonifica dei bacini 13 e 15 avrebbero dovuto procedere con il collaudo analitico del fondo scavo dei bacini 13 e 15. A dire della ditta, non era corretto indicare un collaudo analitico del fondo scavo, bensì sarebbe stato corretto riportare quanto indicato nell'elaborato integrativo relativo al progetto e allo studio di impatto ambientale, trasmesso da Progeco Ambiente S.p.A. in data 10 dicembre 2009, valutato ed autorizzato dalla stessa Commissione regionale VIA, che indicava per il collaudo del fondo scavo dei bacini 13-15 unicamente un controllo topografico batimetrico. Tale scelta era stata motivata come segue. L'indagine di caratterizzazione dei suoli effettuata nel mese di novembre 2009 ha mostrato un'assenza di contaminazione del terreno in saturo. Il campionamento del fondo scavo in ambiente saturo, cioè sotto il pelo libero della falda, potrebbe essere tecnicamente difficoltoso in relazione al livello di minimo piezometrico. Con successiva nota del 9 maggio 2013, Progeco Ambiente S.p.A., a supporto di quanto già chiesto in data 25 marzo 2013, inoltrava alla Regione Veneto una relazione di chiarimento e precisazione riguardante gli aspetti esecutivi della bonifica, in corrispondenza dei bacini 13 e 15 del lotto 5. Conclusa l'istruttoria tecnica, la Commissione regionale VIA, nella seduta del 6 novembre 2013, avendo valutato che gli interventi e le modifiche proposte dalla ditta non producono effetti negativi sulle componenti ambientali considerate, ha espresso parere favorevole numero 338 alle rettifiche richieste e dalla modifica della modalità di esecuzione della bonifica dei bacini 13-15, così come indicato da Progeco Ambiente. Il provvedimento è stato approvato con voti unanimi e palesi. Posso avere un po' d'acqua? Grazie. Grazie. E questo è tutto per il punto 2 e 3. Per i punti 4 e 5. Con collaudo del fondo scavo, con controllo topografico batimetrico, si intende che terminati gli scavi di bonifica, dovrà essere effettuato un rilievo topografico per la verifica delle quote raggiunte. Il rilievo topografico viene definito nel gergo di settore batimetrico, in quanto interessa la morfologia di un fondale al di sotto del pelo libero della falda. Per quanto concerne i terreni saturi al di sotto del livello di falda, la procedura di collaudo autorizzata risulta essere l'unica normativamente, decreto legislativo 152/2006 e linea guida regionali, consentita per verificare terreni e relativi fondi scavo al di sotto del pelo libero della falda. Oltre alle verifiche batimetriche, sono previste le verifiche analitiche dei materiali di fondo scavo. Tali verifiche, come da progetto autorizzato, prevedono il controllo analitico di tutti i materiali scavati sotto il livello della falda, materiali saturi. Il progetto autorizzato con DGRV 3492/2010 prevede infatti per i terreni saturi, allegato al DGRV 3492/2010 pagina 67, il terreno derivante dagli scavi di bonifica del saturo nei bacini 13-15, dopo essere stato temporaneamente stoccato nell'area nord, deve essere caratterizzato ogni 1000 metri cubi. In ottemperanza a tale prescrizione, i terreni saturi sono stati rimossi fino alla quota minima di progetto, 34,20 metri sul livello del mare e stoccati in cumuli di volume massimo pari a 1000 metri cubi nell'area prestabilita. Il laboratorio esterno accreditato e incaricato dalla ditta ha proceduto alla loro caratterizzazione in loco. La procedura di campionamento ha previsto che, una volta formati cumuli di volumetria pari a 1000 metri cubi massimi di materiale omogeneo, siano prelevate opportune aliquote di materiali, campioni istantanei, per formare un numero di campioni non inferiori a 4 di tipo superficiale e 4 di tipo profondo. I cumuli dei materiali insaturi analizzati, che costituiscono il fondo scavo di bonifica, sono risultati non inquinati e hanno confermato il rispetto della normativa vigente, tabella 1A allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e la bontà della bonifica del sito bacini 13 e 15. Al termine dello scavo, il terzo controllore ha proceduto all'esecuzione del rilievo topografico batimetrico sopra descritto per la verifica delle quote raggiunte che sono risultate conformi, quota minima inferiore a 34,20 metri sul livello del mare. Oltre che ai controlli topografici batimetrici e analitici sui materiali saturi di fondo scavo sopra descritti, l'altro presidio ambientale è costituito dalla barriera pozzi e dall'impianto di trattamento delle acque di falda. Tale impianto è stato realizzato mediante l'uso della tecnologia nota come pump and treat, che prevede la decontaminazione tramite intercettazione delle acque contaminate, emungimento e trattamento con processi chimico-fisici specifici. In particolare il sistema è così costituito: 1. Sistema di emungimento della falda tramite barriera idraulica. 2. Impianto di trattamento chimico-fisico, TAF, trattamento acque di falda. 3. Scarico delle acque trattate in corpo idrico superficiale, fiume Antanello. La barriera idraulica è costituita da pozzi di emungimento realizzati lungo l'Antanello, a valle idrogeologico dei bacini oggetto di bonifica, e viene attivata secondo i criteri riportati nel seguito. L'acqua emunta viene inviata a un impianto di trattamento chimico-fisico, il quale ha come principale obiettivo l'abbattimento delle concentrazioni di ferro, ammoniaca, manganese, solidi sospesi, solventi clorurati ed eventuali idrocarburi. L'acqua in uscita dall'impianto di trattamento viene immessa nel fiume Antanello previa verifica del rispetto delle concentrazioni limite di inquinanti per scarico in corpo idrico superficiale. Tabella 3 del decreto legislativo 152/2006, allegato 5 alla parte terza. Sulla linea di scarico è stato installato un campionatore automatico autosvuotante per le analisi da condursi presso il laboratorio interno. L'impianto di trattamento è ubicato immediatamente a valle del lotto 0/9. Per quanto concerne i terreni insaturi, cioè al di sopra del livello di falda, anche i terreni scavati nella zona insatura sono stati verificati analiticamente e gestiti in conseguenza dei relativi risultati di laboratorio. I terreni inquinati durante le operazioni di bonifica sono stati rinvenuti in tale strato, ossia al di sopra del livello di falda. Tali rifiuti sono stati caratterizzati all'interno dell'area di prestoccaggio a servizio della discarica e successivamente conferiti nei bacini allestiti a discarica in celle predestinate. Inoltre, durante i lavori si sono rinvenuti nello strato insaturo dei rifiuti lungo tutto il fronte settentrionale del bacino 15, al confine con il vecchio setto bentonitico dell'ex lotto 0. Essendo in tale area presente la strada arginale del lotto 0, è stato necessario eseguire un'opera di sostegno delle pareti di scavo tramite palancolatura. Tale opera di sostegno ha interessato tutto il versante in questione e ha permesso di bonificare un'ulteriore area di 2000 metri quadri, da cui sono stati rimossi 10.000 metri cubi di terreni. Tutte le operazioni di bonifica sono state effettuate alla presenza del terzo controllore, oltre ai sopralluoghi degli enti preposti al controllo.
E quindi, per capirci, quando parliamo di terreni saturi, cioè sotto il pelo dell'acqua, si scava, si mette il terreno da una parte, si analizza e quando si vede che è ok, che se è a posto dopo lo si rimette, esatto, dentro, questo è il senso. E la stessa cosa con quelli in satori, cioè quelli sopra la falda, sopra il pelo dell'acqua, giusto? Ho capito bene?
Sì. Cioè, allora, i rifiuti sono stati trovati, le parti contaminanti, nella parte in satura, cioè quella dove non arrivava, okay, la falda, nella parte sopra. Quindi, okay, sono stati verificati, sono stati depositati in discarica la parte contaminata, riutilizzati gli altri terreni. La parte di terreni nella zona satura invece è stata estratta, posta in cumuli, analizzata, e lì non sono stati rilevati contaminazioni, inquinati. Erano nella parte in satura.
Quindi vuol dire che sopra l'acqua c'erano inquinati, cioè a pel d'acqua.
A livello della falda, esatto.
Non hanno trovato.
Esatto.
Ok.
Esatto.
Prosegui.
Per il punto 6. Dalla lettura degli esiti analitici di ARPA, arrivate negli ultimi 4 anni, si riscontra la permanenza del superamento dei limiti di legge per i vari parametri che da sempre caratterizzano la contaminazione delle acque di falda: manganese, ammoniaca, tetracloroetilene, cloroformio, eccetera. Le ultime analisi di ARPA pervenute a questo comune risalgono però al campionamento effettuato a inizio aprile 2013. Considerato che le operazioni di bonifica dei bacini 13 e 15, attività di scavo dei terreni nel saturo, hanno avuto inizio in data 27 giugno 2013, dalla lettura delle analisi mensili inoltrate da Progeco Ambiente, si rileva la riduzione progressiva dei superamenti di tetracloroetilene nella rete piezometrica delle aree oggetto di bonifica e pertanto del netto miglioramento delle caratteristiche qualitative dell'acquifero nei piezometri di valle. Si attendono i riscontri da parte dell'Agenzia per l'Ambiente.
Quindi di per sé allora Progeco ha già mandato le sue analisi, manca l'analisi di ARPA praticamente.
Sì, okay. Progeco era tenuta da Progetto,
sì, sì,
a incrementare le proprie analisi durante le fasi di bonifica, quindi con una cadenza mensile. ARPA fa le visite di controllo, fa dei prelievi, sì, sì, però le fa con una periodicità maggiore, diversa, quindi ci mancano i risultati.
Manca quel dato lì.
Sì. Punto 7. Progeco Ambiente è tenuto all'esecuzione di tutte le opere ed interventi approvati con il decreto DGRV numero 3492 del 30 dicembre 2010 e riferiti al sedime individuato nel progetto, alla cui ultimazione la ditta presenterà tutta la documentazione comprovante la regolarità delle operazioni svolte. Atto unico di collaudo, certificato di regolare esecuzione, eccetera. Tali documenti dovranno ottenere l'avallo degli enti preposti. Qualora bonifica terminata e con approvazione positiva degli enti dovessero evidenziarsi ulteriori fenomeni di inquinamento non ascrivibili a problematiche relative al sedime individuato nel progetto, tali casistiche dovranno essere affrontate passando attraverso nuove indagini ad hoc. Si precisa che il progetto approvato è finalizzato al completamento della bonifica dell'area sita in località Cavecchia, come riportato nell'oggetto della documentazione progettuale approvato dalla via regionale, a seguito degli studi eseguiti dal professor Di Molfetta e dal professor Cossu. Questi avevano realizzato nel 2008 uno specifico studio mirato alla valutazione delle cause delle contaminazioni in atto sulle acque di falda attraverso due approcci metodologici differenti ed indipendenti, giungendo però alle stesse conclusioni. Le riporto. Con riferimento alla situazione ambientale si può concludere che la causa della contaminazione delle acque sotterranee non può essere attribuita al percolato prodotto dalla discarica controllata. La contaminazione delle acque sotterranee è stata invece causata dalla migrazione di composti provenienti dalle zone limitrofe, dalla presenza di rifiuti depositati in modo incontrollato nell'area precedentemente alla realizzazione della discarica, dagli interventi di movimentazione di detti rifiuti nel corso dell'attività di bonifica e dalla presenza residua di rifiuti non completamente rimossi nel corso della prima bonifica. Questo ha scritto il professor Cossu. Di Molfetta invece: nessuno dei lotti della discarica Cavecchia è responsabile della contaminazione in atto che invece, come dimostrato dalle simulazioni, è da imputare ai residui presenti al di sotto dei lotti 0 e 5. Successivamente, a seguito dell'approfondimento della ricostruzione dei fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee presso l'area di Cavecchia, il professor Di Molfetta ha rilevato la presenza di una contaminazione di cloroformio e tetracloroetilene a valle della discarica esistente, tra i piezometri P5 e P0709. Tutti questi elementi sono la base del progetto elaborato dalla ditta, successivamente studiato e discusso ed approvato dalla Commissione VIA unitamente agli enti preposti, tra i quali l'Agenzia per l'Ambiente.
Sì, ho letto anch'io i due documenti di Molfetta e Cossu. E, se non ho capito male, praticamente a un certo punto Di Molfetta dice attenzione perché nei piezometri a valle ci sono delle tracce di tetracloroetilene e lui dice sarà necessario predisporre altri tre piezometri per avere certezza di questo. Poi successivamente questi tre piezometri individuano l'inquinante, allora da lì scatta tutto, giusto?
Esatto.
È
esatto.
Questo il senso?
Sì, 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 proprio okay. questo.
Va bene.
Sul punto 8. Il progetto in argomento è stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo 152/06 e non, nel senso, ai sensi della normativa vigente, ecco, non, punto 9. Per quanto concerne i valori attuali di concentrazione del tetracloroetilene in corrispondenza del piezometro di monte PN2L, i dati di monitoraggio relativi all'anno 2013 hanno evidenziato due casi di superamento della concentrazione massima ammissibile, rispettivamente nel mese di gennaio, verifica a carico del gestore, e nel mese di aprile, controllo ARPAV. Per quanto concerne l'origine della contaminazione diffusa da solventi organoclorurati, il progetto di bonifica presentato da Progeco nel 2009 ha individuato 1. La presenza di una sorgente di contaminazione di solventi clorurati a valle del lotto 0, attuale lotto 9, nell'area del sedime dei bacini 13 e 15. 2. La presenza di un fenomeno di contaminazione a monte della discarica. Relativamente al punto 1, l'attività di bonifica dei bacini 13 e 15 ha evidenziato la presenza di rifiuti interrati costituiti sia da rifiuti speciali, fanghi e residui industriali, che urbani. Tali materiali opportunamente caratterizzati sono stati smaltiti nei bacini 11 e 14 della discarica Progeco. Questo scenario era stato correttamente ipotizzato dal professor Di Molfetta nelle conclusioni dell'indagine di ricostruzione dei fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee in atto presso la discarica di Cavecchia in Comune di San Martino Monalbergo del novembre 2008, come già riferito. Relativamente al punto 2, a corredo del progetto di bonifica è stata realizzata un'indagine integrativa sulla presenza di solventi organoalogenati nelle acque sotterranee a monte della discarica di Cavecchia, sempre a cura del professor ingegnere Antonio Di Molfetta. I monitoraggi effettuati nei piezometri posti a monte dell'impianto da tempo hanno rilevato piccole concentrazioni di solventi, in particolare di tetracloroetilene e di cloroformio. Allo scopo di fugare l'ipotesi che tali presenze possano essere attribuite a risalite di contaminazione contro falda provenienti dalla discarica, è stata realizzata questa nuova indagine. Sulla base dei risultati delle analisi eseguite nella campagna di giugno 2009 sulle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri dell'intera rete di monitoraggio della discarica e di quelli appositamente realizzati nel settore di monte, è stato possibile concludere che le ridotte concentrazioni di solventi organoalogenati ritrovate a monte dell'impianto, in particolare il tetracloroetilene e il cloroformio, non sono da attribuire a risalite di contaminazione contro falda provenienti dalla discarica, ma a valori di contaminazione già provenienti da monte. La problematica relativa alla contaminazione delle acque sotterranee da solventi clorurati, che caratterizza da ormai numerosi anni diverse aree della pianura veneta, è da tempo conosciuta agli enti di controllo. Al termine delle operazioni di...
Scusi, ma le contaminazioni trovate a monte sono le stesse trovate nelle indagini vicino all'80 oppure no? Cioè, il tipo di inquinanti che sono stati localizzati a monte e che mi ha detto che sono caratterizzanti di ampie zone della pianura veneta.
Sì.
Sono le stesse trovate nella parte della discarica, ecco, per capirsi.
Allora, se per stessi intendiamo lo stesso parametro, cioè tetracloroetilene e cloroformio,
stesse sostanze, sono le stesse.
Sì, cioè queste sì, sono presenti sia a monte sia erano create da una contaminazione dei terreni praticamente sotto la discarica nella parte nuova. In particolare
quindi,
zona 13-15 sono quelle...
In pratica, da quello che capisco io, a monte abbiamo avuto dei superamenti, dei limiti a gennaio e ad aprile, giusto?
Diciamo che per l'ultimo anno queste sono le due analisi che ci confermano questa contaminazione.
Mentre il superamento nella zona della discarica era molto più elevato. Questo è il senso.
Sì, in particolare dove c'è il bacino
13-15, sì.
Esatto, perché è stato fatto uno studio anche sull'andamento della falda, in modo da collegare i flussi idrogeologici e collegare
significato
i vari piezometri.
Sì, avevo letto nella relazione di Molfetta, quella del giugno 2009, che si trattava di dimostrare se l'inquinamento a monte era dovuto a un ritorno di falda, e il ritorno di falda non c'è stato.
È per quello che ha fatto un ulteriore studio ad hoc proprio per stabilire questo aspetto. Hanno fatto degli ulteriori piezometri a monte rispetto a quelli che già c'erano, facendo sempre uno studio sui flussi dinamici idraulici, ha praticamente risolto questo dubbio dicendo: guardate, quello che c'è a monte ha una natura diversa dalla discarica, cioè non deriva da risalite di contaminazione che risale praticamente l'andamento di flusso idrogeologico della falda.
Faccio un'altra domanda. Allora, quest'anno abbiamo avuto due superamenti. La mia domanda è: se questi superamenti continueranno, cosa si fa?
Allora, gli enti di controllo sanno della presenza di questo problema di presenza di solventi organogenati, clorurati, nella zona monte della discarica, perché da anni che ci sono e ne hanno preso atto, tant'è che anche in ambito di progettuale di AIA, anche le AIA precedenti, davano da fare limitati controlli proprio perché si sa che c'è questo problema. Adesso nell'ambito, noi stiamo parlando di un'attività di bonifica che è quella approvata a Progeco Ambiente. La ditta procede, come ho già detto, con l'esecuzione di tutti gli interventi previsti dal progetto per andare a risolvere quelle presenze di contaminazione che erano state rilevate con gli studi di Cossu e di Molfetta. Una volta esaurita questo e quindi risolti i problemi di contaminazioni presenti nel sedime, nell'area della vecchia cava, insomma, di Cavecchia, queste contaminazioni a monte con nessun collegamento con la discarica dovranno essere risolte, accertate, parliamo sempre di piccole contaminazioni, non è che sia una situazione, però dovranno essere approfondite dagli enti ad hoc. In questo momento, finché va avanti l'operazione di bonifica di Cavecchia, diciamo che gli enti ne sono a conoscenza e le mantengono controllate. Una volta risolto questo problema, probabilmente ARPA, Provincia e Regione affronteranno in modo specifico, con delle indagini ulteriori che però sono tutte da definire ovviamente.
No, una domanda che mi sono fatto spontaneamente, nel senso che... Ok, basta.
Posso fare una domanda io?
Solo il consigliere che ha presentato un'interpellanza, gliela scrive. Posso.
No, volevo fare anche dire delle cose, insomma, rispetto a come è andata anche la nascita di questa interpellanza. Diciamo che è nato un po' per caso, nel senso che un cittadino mi chiede sai quanto durerà la bonifica, sai quando nel 2019, 2020, non si capisce. Io sono andato a vedere, cioè avevo chiesto, no, accesso agli atti, sono andato in ufficio e ho cominciato a trovare altre cose e da lì è scattata la curiosità. È interessante, nel senso, adesso non voglio tediarvi con le mie passioni, i miei interessi, però io ho notato negli scambi tra provincia e regione alcune volte una dialettica aspra, sempre nell'ambito del gergo amministrativo, però si capiva che c'erano delle posizioni diverse, a volte opposte, sia per quanto riguarda, non so, la traslazione dei tempi di bonifica, che la questione delle fideiussioni, eccetera, eccetera. E ovviamente, diciamo, le scarse competenze che ho in materia mi hanno portato a farmi una serie di domande che sono poi scaturite in parte in questa interpellanza, in parte probabilmente ne farò in altre occasioni, e in parte probabilmente usciranno anche dall'ascolto della relazione di Camponogara. Anzi, se poi mi dà una copia, se posso, così, perché un conto è ascoltare, un conto è leggere. È chiaro che probabilmente agli addetti ai lavori come lei, dottor Camponogara, sembreranno domande banali o di facile risposta, però e per me sono necessarie queste domande per capire fino in fondo, per quanto io possa capire, perché ripeto, non sono dell'ambiente, i termini della questione. L'ho fatto senza vena polemica o mediatica, tant'è che ho presentato l'interpellanza un mese fa, quindi avrei potuto presentarla la settimana scorsa, ma volevo, come ho detto in premessa, una risposta esauriente o più esauriente possibile, quindi l'ho spedita un mese fa senza interpellare la stampa, perché non avrebbe senso, insomma, rispetto a queste cose delicate. Io penso che la gente valuti l'operato di un consigliere comunale non tanto dal numero di articoli o di foto che ci sono sul giornale, ma da quello che produce, soprattutto a livello di minoranza. E quindi c'è stato uno studio approfondito dei problemi, e cercherò probabilmente, sicuramente, con altre interpellanze di approfondire la questione. La questione primaria, però, secondo me è fondamentale, è che siamo partiti 20 anni fa da 50.000 metri cubi, oggi arriviamo a 2 colline artificiali da più di 1,5 milioni di metri cubi. E la preoccupazione fondamentale che sottende a tutte le domande fatte, ma si sarà già intuita chiaramente anche dagli interventi che ho fatto, è questo sistema per cui la bonifica viene pagata con l'ampliamento, in maniera corretta perché lo prevede la legge, in quel sito lì avrà mai fine, la domanda, perché io spero che questa volta sia la volta buona per chiudere questa piaga nel nostro territorio. E mi piacerebbe avere delle certezze da chi ci amministra e rispetto a una presa di posizione formale e a un impegno al fine di muovere, comunque stimolare gli organi competenti perché stabiliscono una volta per tutte che sotto questo o quell'otto non ci sia più niente di strano, nel senso che abbiamo visto il collaudo arriva fino a un certo punto. A noi, ma penso anche alla gente qui presente, piacerebbe sapere se finalmente si potrà dire chiusa la questione. Tant'è che mi ha preoccupato il discorso dei valori a monte, perché in un futuro probabilmente noi non ci saremo come amministratori, però insomma è preoccupante che questa cosa, non voglio destare falsi allarmi, anche perché poi subirei un ennesimo esposto, quindi è meglio, non faccio nessun riferimento, però è chiaro che c'è da pensare, da riflettere su quello. Anche perché un'altra cosa che vorrei chiedere a chi ci amministra è che faccia capire agli organi superiori che questo territorio ha assolutamente già dato in termini di consumo del territorio legato a rifiuti e alle cave. Voglio che chi ci amministra abbia chiaro che da parte nostra, della minoranza, credo anche delle persone presenti, ma credo anche della maggioranza, spero anche della maggioranza, una cosa sola vogliamo: mettere fine a questo ampliamento smisurato di questa discarica. A me personalmente piacerebbe, senza nessuna velità polemica, ringraziare il dottor Bonacina e Progeco del lavoro svolto e nel 2019 salutarci cordialmente e non rivederci mai più per questioni relative a bonifiche, conferimenti, rifiuti e quant'altro, ma per altre occasioni siamo disposti. La nostra intenzione oggi, ma io spero che questa amministrazione si faccia da portavoce, è che abbiamo la certezza che non si faranno più ampliamenti e non si concederà più territorio di San Martino Buonalbergo, non solo di Cavecchia, per incamerare soldi per bonifiche e così via, sempre legalmente parlando. Ci saranno altre occasioni per rispondere alle domande che mi faccio, che mi sono fatto e che mi farò, appunto, finché non arriveremo alla certezza che Cavecchia non sarà ancora una volta, o che parti di terreni di Cavecchia non saranno ancora una volta donati per essere riempiti da rifiuti provenienti da, da, io ho scritto dai quattro confini dell'impero, però insomma è chiaro che il rifiuto è una merce, quindi arriva un po' dappertutto. Quindi senza vena polemica, la mia interpellanza e quelle che farò successivamente hanno solo questa funzione, avere la certezza che una volta conclusa l'attività e una volta chiusa la discarica non ci sarà più ulteriori ampliamenti, perché penso che ormai voglio dire, insomma, 1,5 milioni di metri cubi sono insomma un bel volume, ecco. Grazie.
Risponde assessore Gaspari.
Sì, allora premetto dicendo che le domande che lei ha presentato nell'interpellanza non sono certamente banali, tanto è vero che per rispondere alla sua interpellanza i nostri uffici sono stati occupati quasi 10 giorni. Non è una vena polemica la mia, ma è per dire che questo è un tema molto complicato che non può essere liquidato in poco tempo. Però io vengo subito al dunque. Noi quando abbiamo approvato la bonifica nel 2010 l'abbiamo approvata perché c'era un inquinamento e perché due luminari in materia, il professor Di Molfetta e il professor Cossu, hanno fatto due studi, entrambi senza sapere che l'altro aveva fatto lo stesso studio, ed erano arrivati alla stessa conclusione, che è quella che noi dopo siamo andati ad approvare. Per quanto ci riguarda, la bonifica di Cavecchia è chiusa in quel momento lì. Noi non andremo più ad approvare altre bonifiche, perché noi riteniamo la legge quello che è stato stabilito con quella bonifica e con gli studi di Cossu e di Molfetta. Pertanto, per quanto ci riguarda, con quella bonifica si chiude la vicenda Cavecchia. Chiaro che è una vicenda questa che si trascina dagli anni 60, lei parlava di 20 anni, perché è da 20 anni che si, come sa bene il collega Tofalini, che c'è questa partita in campo. Però, ripeto, questa amministrazione già nel 2010 ha deciso che quella sarebbe stata, per quanto ci riguarda, l'ultima bonifica. Perché, ripeto, le forze in campo, i professionisti che hanno garantito che con quel tipo di intervento si sarebbe andati a sanare quell'area, sono due luminari. Noi non possiamo affidarci agli apprendisti stregoni, ci affidiamo ai luminari. Se i risultati non ci saranno, per quanto ci riguarda, la bonifica si è chiusa nel 2010. Non c'è spazio per sé, ma è chiusa col 2010. Spero che sia chiaro. Dopodiché, e deve essere altrettanto chiaro, che gli enti preposti sono sempre puntualmente presenti nell'area di Cavecchia, compreso il comune, chiaramente. Per cui, voglio dire, da questo punto di vista io penso che Cavecchia sia una delle zone, in quanto a controllo dei parametri di inquinamento o meno, più monitorate del Veneto, credo, dal numero di controlli che vediamo anche nei report che arrivano all'ufficio ecologia. Dopodiché mi rivolgo a lei può venire quando vuole all'ufficio ecologia, può chiedere tutti i documenti che vuole, può fare le interpellanze che vuole, perché noi siamo assolutamente trasparenti su tutto, ma in particolare su questo tema e su questa materia. Non abbiamo nulla da nascondere, anzi. Pertanto, piena disponibilità a rispondere alle sue interpellanze o alle domande di chi vorrà fare, o alle interpellanze di altri consiglieri.
Consigliere Giovanni, aveva un altro intervento? Sì, prego.
Allora, se praticamente si chiede, no? Se l'inquinamento di tetracloroetilene solventi a monte della discarica, atteso che il flusso di falda ha nel nostro territorio un andamento proveniente da nord a sud, quindi da monte a valle, e non all'inverso, e quanto quest'ultimo può ancora contaminare ancora la bonifica appena eseguita? Che scrive molto bene.
Interpreto, nel senso che
graficamente
la contaminazione che viene rilevata nei piezometri a monte può scorrere nella falda al di sotto della discarica e delle zone già bonificate, si intende questo?
È vero che c'è questo strato di argilla, però essendo sì. Mobile,
sì, dopo più che contaminare ancora, rimane presente in falda, non è che vada a inquinare, nel senso che la fonte è il motivo per cui è stata fatta la bonifica, è perché erano presenti, o sono presenti anche sotto il lotto 5, delle terre contaminate o dei rifiuti che creano questo inquinamento. Quindi lì nasce l'inquinamento, una volta tolto, la falda porterà avanti nel proseguo i resti di questa contaminazione e poi non ne creerà più. Se c'è qualcos'altro, se la parte sotto, la falda sotto la discarica è già contaminata di suo per qualcos'altro, l'acqua passa e porta sotto la discarica ed esce poi con le contaminazioni che ha. Però non è che vada a sporcare nuovamente, cioè non c'è apporto di nuovo inquinante. Non so se mi sono spiegato.
Bene, allora passiamo, grazie al dottor Camponogara dell'eccellente spiegazione, passiamo al punto successivo, che è il punto numero 3. Approvazione definitiva del piano interventi numero 2, adeguato alle osservazioni accolte. Questo è il punto che era stato ritirato nell'ultimo consiglio. Si può leggere la delibera, segretario, grazie. Sì, dispositivo.
Allora, delibera di approvare ai sensi dell'articolo 18,2 della legge regionale numero 11 del 2004 le modifiche apportate al piano degli interventi numero 2 con l'accoglimento delle osservazioni numero 15, 17 e 19 di cui si è detto in premessa, osservazioni allegate quale parte integrante alla propria precedente deliberazione numero 67 2013, di approvare ai sensi dello stesso articolo della legge regionale 23 aprile 2004 numero 11 il piano degli interventi numero 2 parte urbanistica formato dagli elaborati adeguati alle osservazioni accolte e così composti: tavola 1A, intero territorio comunale nord 1 su 5.000, tavola 1B, intero territorio comunale centro 1 su 5.000, tavola sempre da 5.000, 1C, intero territorio zona sud, tavola 1D, distretto polifunzionale, sempre 1 su 5.000, poi c'è la tavola 2A, zone significative di Marcellise 1 su 2.000, la 2B, zone significative di Ferrazzi 1 su 2.000, zone significative la 2C di San Martino e la 2D, sempre zone significative di San Martino, così la 2E. La 2F, zone significative di Campalto e Mambrotta, poi ci sono le norme tecniche operative, il repertorio normativo, l'allegato A, centro storico, schede revisionate, l'allegato B, beni culturali, schede revisionate. L'allegato C, ZTORU A1, di riqualificazione urbana dell'area Cittario Pozzan, scheda A e B degli edifici esistenti. Allegato C, planimetria generale ZTORU A1, area Cittario Pozzan, con individuazione dei comparti di proprietà, gli edifici esistenti e i loro gradi di protezione. Registro dei crediti edilizi, prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale. Poi c'è un CD. Di dare atto che l'approvazione del piano degli interventi comporta la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio per le opere pubbliche di pubblica utilità e previste. Di dare atto che il piano, così come approvato ed adeguato, verrà trasmesso alla provincia e depositato presso la sede comunale per la libera consultazione e che lo stesso diventa efficace 15 giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo comunale, nell'albo pretorio comunale.
Ci sono osservazioni? Nessuna, quindi passiamo alla votazione. Voti. È uscito Gasperi. Voti favorevoli?
9.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
5.
Non c'è l'immediata eseguibilità. Quindi passiamo al punto numero 4. Che è un'integrazione. Piano regionale attività di cava adottato con delibera regionale Veneto numero 2015 del 4 novembre 2013. Osservazioni. Chiedo al segretario da lettura.
Sì. Si rileva il paradosso dell'ispirazione dei principi del PRAC adottato dall'organo regionale ad un disegno di legge che cambia sostanzialmente la normativa vigente, la legge regionale 44 dell'82. Si ritiene fondamentale che la pianificazione dell'attività estrattiva non prescinda dalla situazione dell'attività di cava già svolta o in essere nell'ambito territoriale comunale, nonché dalle situazioni ambientali, degli impatti già presenti e delle scelte urbanistiche fatte a livello comunale. La scelta di ammettere i soli ampliamenti delle cave esistenti per cave di sabbia e ghiaia, pur motivata dal principio di non creare ulteriori discontinuità, comporta disparità a livello locale, dovendo essere sempre i medesimi comuni a dover destinare parte del proprio territorio a tali interventi. Si ribadisce quanto già espresso in passato circa il superamento della superficie ancora destinabile all'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in questo comune, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 44 dell'82, pertanto si ritiene che l'intero territorio comunale vada precluso ad ulteriori attività di cava in virtù dell'articolo 8 della stessa legge. Si ritiene che vadano individuati dettami tecnici e normativi affinché le cave non possano avere autorizzazioni prorogate ripetutamente, non possano essere mantenute con finalità diverse benché esaurite, anziché essere prontamente ricomposte ed estinte. Di trasmettere la presente delibera alla Regione Veneto, Direzione Geologica e Georisorse, Calle Priuli, Canareggio, 99-30121 Venezia, viene dichiarata l'immediata eseguibilità perché dobbiamo spedire subito le osservazioni in Regione.
Bene. Qui ci sono osservazioni, c'è il dottor Camponogara in merito. Consigliere Loro, prego.
Sì, volevo chiedere un chiarimento sul regolamento. Questo punto all'ordine del giorno è stato integrato in data 15 gennaio, richiamando l'articolo 31,9 del regolamento del Consiglio Comunale. Mi chiedevo, Presidente, come coordinare questo comma da lei richiamato con l'articolo 32 che regola il deposito degli atti. Nel senso, se è sufficiente integrare, comunicare l'integrazione una volta che il Consiglio è stato convocato in qualsiasi momento, come fate a rispettare l'articolo 32,1 sul deposito degli atti entro 5 giorni lavorativi precedenti alla seduta? Voglio dire, non sarà questo il caso, magari qui c'è una motivazione d'urgenza che non è stata espressa. Ecco, sì. Bon, ok. Ecco,
non quindi... è stata specificata, però il motivo è l'urgenza. Infatti,
l'ho dedotto sì, adesso dalla sua ultima 8. Affermazione. Sono,
esatto.
Quindi, questa cosa vale solo per le motivazioni d'urgenza.
Sì, di solito lo facciamo per i casi proprio d'urgenza, insomma.
Se il caso appunto è di urgenza, ci sono le 24 ore prima, quindi...
Sì, ecco, no, allora magari la prossima volta che succede, dove succedere, precisare che c'è la motivazione d'urgenza, altrimenti...
Sì, è riportato, poi al punto finale c'è scritto considerate l'urgenza di inviare il proprio... Manca la data magari da
sì,
specificare
no, no,
il motivo.
Sì, no, sull'integrazione intendevo.
Ah, va bene. Va bene, insomma...
D'accordo, insomma, grazie.
Comunque, insomma, siamo ampiamente... Sì, ma siamo ampiamente in regola, insomma. Quindi, se ci sono osservazioni invece in merito al punto, osservazioni tecniche, consigliere Toffalini, prego.
Toffalini, sì, in commissione abbiamo verificato queste incongruità, chiaramente, rispetto alla... a un progetto generale della Regione del Veneto che autorizza le escavazioni. E tra l'altro queste due cave erano richiamate precedentemente nel progetto di bacino di laminazione del chiampo ad Arzignano. L'idea è quella di finire di continuamente scavare i terreni. Chiaramente la Regione del Veneto ha sempre detto che dove servono i materiali devono esserci anche le cave, senza che il materiale giri per l'intera zona, però chiaramente noi abbiamo una ferita importante che è alla Guaina piuttosto che la cava di Casenuove, che quella rimane sopra la falda e quindi non ci crea assolutamente problemi, mentre dall'altra parte siamo completamente in falda e quindi scaviamo ancora c'è ancora l'autorizzazione per scavare in falda. Quello che non ho chiesto, chiaramente, che ho pensato solo di farlo dal punto di vista di consigliere comunale, era quello di capire, e siccome era iniziato qualche tempo fa un procedimento nei confronti di un impianto che era stato autorizzato nella cava Guaina, quali era oggi la situazione, perché lì c'è un esposto alla Procura della Repubblica con denuncia di inquinamento da parte di chi allora aveva operato all'interno senza autorizzazione, chiaramente, con un impianto di trattamento dei materiali, e quindi credo che ci sia anche da parte del Comune una presa di posizione nei confronti di chi allora aveva abusato di questi terreni in presenza anche di una cava di questo genere, oggi è la situazione, se c'è una situazione o deferma ancora, diciamo, all'indagine e a una chiarificazione da parte di chi, degli organi competenti, di come era quella situazione, di come era stata e perché era stata autorizzata, dove c'era l'abuso edilizio, tutte quelle questioni che in amministrazione conosciamo. Ecco, questo era il termine. Perché? Perché queste zone sono preposte poi ad essere autorizzate per impianti di trattamento di materiali più o meno inerti, ma che possono poi comportarci gravi conseguenze anche per il nostro territorio. Ecco, quindi su questo io ho votato a favore in commissione con le motivazioni che ha espresso la maggioranza, e quindi credo che anche su questo aspetto, mi richiamo appena quello che diceva il consigliere Bragione in precedenza, credo che, insomma, nel tempo queste cave ce le siamo trovate noi prima, adesso voi in amministrazione adesso, è chiaro che, insomma, bisogna anche mettere una parola, quantomeno cercare di mettere una parola, se non fine, ma cerchiamo di chiuderle e portarle al regime di qualche anno precedente, prima che fossero autorizzate a cava.
Grazie, non so se sì, l'argomento, diciamo, è una domanda diversa, e comunque non so se il dottor Camponogar riesce a dare una risposta per quello che si può, insomma.
Allora, per quanto riguarda la cava Guainetta, i procedimenti sono andati avanti. Lì di fatto c'erano due procedimenti distinti, uno relativo ad abusi edilizi per la realizzazione di pavimentazione su tutta l'area, Benini escavazioni per intenderci, dove venivano fatte attività di lavorazione, e una relativa allo smaltimento di cumuli di scorie che erano rimasti a seguito della sospensione prima, revoca poi, dell'autorizzazione a lavorare al recupero dei rifiuti. I procedimenti so che stanno andando avanti, anzi sono stati dialoghi e missive, e è arrivato da poco anche un programma per arrivare al ripristino completo dell'area che era stata oggetto di abuso. Io come ufficio mi occupo più della parte relativa ai rifiuti, lì dei tre cumuli che erano rimasti in attesa di lavorazione quando gli è stata sospesa l'autorizzazione. I due più piccoli sono stati smaltiti, il terzo cumulo, che è quello più grosso, verrà sottoposto, per un progetto che stiamo portando avanti in questi mesi, a un tipo di trattamento di batteri, praticamente, per ridurre il cromo presente e per rendere i rifiuti lavorabili, riutilizzabili, in modo da ridurre le spese di smaltimento, perché sono, visto il volume di questo cumulo, particolarmente gravose per la ditta, che altrimenti non riuscirebbe a sostenerle. Quindi stanno andando avanti piano piano, ovviamente, perché sono passati parecchi anni, questo per le difficoltà economiche anche della ditta di sostenere tutti questi interventi, anche perché un fallimento un'interruzione di questo rapporto da parte della ditta comporterebbe che tutto questo rimarrebbe là dopo a carico del comune o della regione o di chi per esso dovrebbe intraprendere le iniziative per arrivare allo smaltimento di tutto.
Bene, se non ci sono altre osservazioni passiamo alla votazione. Voti favorevoli? L'unanimità.
Unanimità.
Quindi nessun contrario, nessun astenuto. Votiamo anche l'immediata eseguibilità, vista l'urgenza. Voti favorevoli?
Unanimità.
Contrari, astenuti, nessuno. Non ci sono altri punti del giorno. La seduta è chiusa. Buona serata a tutti. Grazie anche al pubblico.